Grazie Presidente, riprendo da dove avevo interrotto. Ed eravamo arrivati agli argomenti che sono stati prospettati dal pubblico ministero per individualizzare la responsabilità penale degli odierni imputati. Abbiamo detto perché settimo nucleo, adesso diciamo perché, secondo il pubblico ministero, i capisquadra, il comandante del settimo nucleo e il comandante Canterini. E anche in questo traccio l'evoluzione di questa impostazione accusatoria, che in origine aveva trovato un certo inquadramento in diritto e poi ha avuto una evoluzione anche nella prospettiva del pubblico ministero. Come dicevo, l'originaria impostazione era, e ce ne traccia ancora nel capo di imputazione, tratti a giudizio nella loro qualità di caposquadra, e nel capo di imputazione c'è scritto, poi così è rimasto, comandante e vicecomandante del settimo nucleo. In realtà è solo un'imprecisione terminologica: il comandante del settimo nucleo è il dottor Fournier, non è il dottor Canterini, e il dottor Canterini era comandante del primo reparto mobile di Roma, quindi era superiore, del diretto superiore del dottor Fournier, ma era venuto a Genova non per comandare la forza da un punto di vista operativo, ma per l'ovvia ragione che, vista l'importanza dell'impiego e l'alto numero di funzionari che sarebbero stati presenti a Genova, era giusto, era corretto dal punto di vista istituzionale che il primo dirigente, il comandante del reparto, fosse al fianco del vicequestore per relazionarsi con tutti gli altri funzionari presenti sul posto, come in effetti poi è stato. Donnini ha chiamato Canterini, alla seconda riunione in questura è andato Canterini, perché era giusto che ci fosse un funzionario di quel grado. Ma non era lui il comandante operativo della forza. È come confondere, io faccio un parallelo sull'arma dei carabinieri, perché per esperienza personale mi viene più semplice, è come confondere un comandante di un battaglione dei carabinieri con un comandante di compagnia. Ecco, non dico che non ci sia rapporto gerarchico tra i due, ma il capitano comanda la compagnia, il colonnello comanda il battaglione dell'arma. Fournier comandava il settimo nucleo che era stato istituito, gli era stato assegnato, Canterini era il suo superiore. Questa è solo una precisazione. Fatta questa precisazione, faccio una ulteriore breve premessa, direi forse anche inutile, anche perché è già stata fatta dall'Avvocato dello Stato e anche dal collega che prima di me ha parlato del reato di lesioni. Benché nella prospettazione della Procura e poi anche in quella del Tribunale si tenda a una complessiva reductio ad unum, anzi sembra un ossimoro, ma una duplice reductio ad unum: da un lato il settimo nucleo è un uomo solo, e non è così evidentemente. Dall'altro lato, il capo H è un reato solo, e non è così evidentemente. Sono 79 distinti reati di lesioni, che sono uniti semplicemente dal vincolo della continuazione ai sensi dell'articolo 81, mi scuserà la Corte se dico cose ovvie, e quindi hanno, come dire, che ha una finalità solo quad penam, neppure più in termini di decorrenza della prescrizione dopo la modifica del 2005. E quindi rimane un singolo reato istantaneo, e quindi siamo imputati per 79 diversi reati. Questo come premessa, diciamo, che mettiamo lì a ragionamento, e non vado oltre perché non è evidentemente necessario. Allora, qual era l'impostazione originaria dei pubblici ministeri? Rispondete in quanto capi squadra, perché avete il potere di comandare degli uomini. La posizione di garanzia dalla quale sorge l'obbligo giuridico di intervenire per impedire l'evento delittuoso è la posizione di comandante di uomini, di comandante della squadra per i capisquadra, di comandante del nucleo per Fournier, di comandante di tutti quanti per Canterini. Questa è l'impostazione originaria, come indicato nel capo di imputazione. Dico impostazione originaria, ed è ne dà atto anche il pubblico ministero nella sua memoria depositata al dibattimento, che c'è stata un'evoluzione e che si può riscontrare anche dalla memoria depositata all'udienza preliminare, perché già all'udienza preliminare è stata mossa quella ovvia obiezione che avete già sentito, ovvero se questo è l'obbligo, individui l'obbligo giuridico nella mia posizione di comandante di uomini, devi tenere conto di quali sono gli uomini che io comando, e allora prendo una squadra a caso, le doti piuttosto che compagnone, io comando 8 uomini. Comando 8 uomini, non ne comando 300. E allora, se ho l'obbligo di impedire che questi 8 uomini commettano dei reati, e da questo obbligo deriva che, non avendo impedito, ne rispondo io, ai sensi del capoverso nel secondo comma, tu pubblico ministero mi devi dimostrare tutta una serie di cose che non hai neanche cercato di dimostrare. Non è che tu non ci sia arrivato vicino, non hai neanche cercato di dimostrare, e che tutti quanti sappiamo perfettamente, è inutile far finta che così non sia, che non sono dimostrabili. Ovvero mi dovrai dimostrare che in relazione al singolo reato di lesioni, perché sono 79 diversi reati, che al singolo reato di lesioni io ho violato la mia posizione di garanzia. E quindi mi dovrai dire, ad esempio, per Albert Thomas, che era al primo grado, che era al primo piano, scusate, che mentre era in corso l'azione lesiva in danno di Albert Thomas, la squadra di Compagnone, dico per dire, era al primo piano, come primo passaggio indispensabile, perché se Compagnone era al quarto piano o era al piano terra, non può aver violato il suo obbligo di intervenire, perché rispetto ai suoi uomini, alla sua sfera d'azione, alla sua sfera di competenza, perché i suoi uomini non erano quelli che stavano ponendo in essere delle azioni lesive in danno di Albert Thomas. Quindi, che Compagnone, ovviamente ne prendo uno tra i molti, era lì, che la sua squadra era lì, che Compagnone ha visto che uomini della sua squadra stavano compiendo una certa attività lesiva, che ha percepito che quell'attività non era giustificata da alcuna scriminante, non era un uso legittimo della forza, non si stava superando alcuna resistenza, vincendo la forza dei manifestanti, ma che si stava sostanzialmente infierendo su una persona inerme, quindi commettendo un delitto. E avendomi dimostrato tutte queste cose, e che quindi questa scena è caduta sotto la sua percezione diretta, la percezione dei suoi sensi, che ha visto e che si è reso conto, che volontariamente non è intervenuto. E a questo punto hai raggiunto la prova di quello che ti serve. Compagnone è responsabile per le lesioni in danno di Albert Thomas. Ti rimane aperto però, come dire, una serie di problemi non da poco. Cioè che non potrà essere responsabile per le lesioni a Lena Zulke, che era al quarto piano, nella quale quarto piano probabilmente c'era un'azione lesiva in corso dello stesso genere, alla quale non ha partecipato la sua squadra, che lui non ha visto e che neanche conosce. Allo stesso modo non potrà essere responsabile di lesioni eventualmente poste in essere da chi non faceva parte della sua squadra, perché lui su questi, secondo la tua stessa impostazione accusatoria, non aveva un potere di comando che si traduce nella concreta esigibilità della condotta, che aveva un senso come impostazione. Tu sei il comandante di questi uomini e se tu gli ordini di smettere, questi smettono. Sono addestrati per fare questa cosa. Tu ne hai il potere, e hai il potere anche di intervenire su di loro, perché li puoi riconoscere, perché puoi perseguirli penalmente, disciplinarmente, perché sono stati addestrati per obbedire al tuo ordine. E quindi io posso esigere questa condotta da te. Aveva un senso, però lasciava aperto questi problemi. Gli altri piani erano una responsabilità che si fermava per livelli, per i 5 livelli della scuola, perché piano terra e poi dal primo al quarto piano, su 5 livelli. Era una responsabilità ferma per livelli, comunque, a prescindere dal fatto che il pubblico ministero non è mai stato neanche vicino a fornire una prova di questo genere, di chi fosse dove nel momento in cui c'era l'azione. Che cosa ci è stato opposto a questa considerazione? Una considerazione di carattere generale, che poi anche questa è stata trasfigurata e riportata in sentenza, che però non aveva un pregio nell'ambito di questo ragionamento. Cioè, in realtà, sostanzialmente i capisquadra sono andati dappertutto, sono andati in tutti i piani, e quindi il problema è risolto. Tanto per cominciare, questo non è vero, che i capisquadra sono andati dappertutto. Non vorrei annoiare la Corte, ma non è vero. Prendo un esempio a caso. Le doti, che poi che sono andati dappertutto, da dove si evince, da dove si desume, dalle relazioni di servizio che hanno scritto i capisquadra, che è l'unico dato, descrivono quel fatto e il pubblico ministero lo prende per buono, perché quello che serve, diciamo che è funzionale all'accusa, viene preso per buono, tutto il resto no, dice vabbè, lo prendiamo per buono. Questo senza considerare che sono relazioni con tantissime imprecisioni, quindi non è neanche detto che quello che dice di essere stato al terzo piano fosse al terzo e non al secondo e viceversa. Faccio un esempio di carattere così un po' avulso, ma Nucera, per esempio, l'episodio di Nucera è successo al secondo piano. Compagnone, che è il caposquadra della squadra di Nucera, era al terzo piano, tanto per dirne uno. Ma comunque facciamo finta che siano riusciti in quel marasma che è durato 3 minuti a indicare con precisione se sono andati al primo, al secondo, al terzo o al terzo, al quarto. Guardate che anche tante persone offese nelle loro deposizioni hanno sbagliato a collocarsi, e poi è stata ricostruita la loro posizione anche sulla base di dichiarazioni di altre persone offese. Per quando io scappo, che mi corre dietro la polizia, magari penso di essermi fermato al primo piano e magari sono al secondo. Mi sembra abbastanza comprensibile. Alcuni, per esempio, che sono usciti dalla scuola, hanno detto che avevano raggiunto il primo piano e sono usciti da una finestra che dava su un'impalcatura e sono scappati. Poi, ricostruendo le dichiarazioni complessive, questa finestra aperta dovrebbe essere al secondo piano. Quindi anche queste, dico, vediamole per quello che sono. Ma comunque, prendiamole per buone. Per esempio, le doti è stato solo al quarto piano, non è stato a tutti i piani. Cenni dice che è stato al primo piano e al secondo piano, quindi dice anche lui che in palestra non c'è stata, al terzo piano non c'è stata, al quarto non c'è stato, e qui mi fermo perché diventerebbe ozioso. Però l'assunto secondo il quale ciascuno dei capi squadra è stato a tutti i piani non è vero, no? È vero che complessivamente tutti i capi squadra sono andati in tutti i piani, ma non ciascuno a tutti i piani. C'è chi è stato a pian terreno solo, c'è chi è stato a pian terreno al terzo, c'è chi al secondo e al quarto. Ma anche volendo superare questa obiezione, non è solo un problema di dove è stato, ma di quando c'è stato. Perché mentre io ero a secondo piano, non potevo essere a quarto. E allora come fai a prendere le persone offese che hai collocato fisicamente al secondo piano e dirmi che siccome io ho detto che ero al secondo piano rispondo delle lesioni procurate a questi, e poi prendere le persone offese che abbiamo collocato secondo la ricostruzione al quarto piano e dirmi che rispondo anche delle lesioni di questi? O qua o là, fai una scelta. O ero qui e ho visto questi, o ero là e ho visto gli altri. E la scelta non la puoi fare perché non sei in grado minimamente di ricostruire questa dinamica. E quindi non si può pervenire che a una sentenza di assoluzione sulla base di questa impostazione originaria, che secondo me poteva essere corretta da un punto di vista di diritto, come ho detto prima, soprattutto dal punto di vista dell'esigibilità della condotta. Poi abbiamo visto che si pretende dagli ultimi del settimo nucleo che facciano fermare le violenze poste in essere da 300 operatori e che facciano di tutto e di ogni cosa, ma originariamente l'impostazione aveva un senso: sei caposquadra, rispondi nella squadra, quelli tu ne hai il controllo e se non ne hai il controllo ne rispondi e paghi per quello che hanno fatto, anche perché non mi puoi dire che non ti sei accorto se eri lì. Una prima evoluzione che ha avuto questa impostazione, che si trova, dalla quale si trova traccia nella memoria del pubblico ministero, depositata a dibattimento a pagina 177, è che l'obbligo di garanzia, rimanendo sempre sull'impostazione dell'articolo 40, non è più individuato nella posizione di caposquadra, è individuato, come accennavo prima, nella funzione di ufficiale di polizia giudiziaria. Questo perché? Perché così facendo si supera il muro, il vincolo invalicabile degli 8 uomini che comando. Perché io come caposquadra ho l'obbligo di impedire a questi 8 uomini di commettere reati. Come ufficiale di polizia giudiziaria ho l'obbligo di impedire a chiunque di commettere reati. Quindi non ho più bisogno di dimostrare che la lesione è riconducibile al settimo nucleo e che l'ha commessa la tua squadra. Però devo comunque dimostrare, fino a prova contraria, che la lesione è avvenuta, l'evento lesivo, sotto gli occhi dell'imputato, perché benissimo, è ufficiale di polizia giudiziaria, deve impedire a chiunque, ma deve vedere ai sensi dell'articolo 40, deve vedere, deve rendersi conto e poi deve intervenire nei confronti di quello del reparto mobile di Bologna, di un altro reparto mobile, di quello del reparto prevenzione crimine, di quello della squadra mobile, nei confronti di tutti, però almeno deve vedere. E rimane il problema di prima: quando si è procurato l'evento lesivo a tizio al secondo piano, eri presente? Sei arrivato prima? Sei arrivato dopo? Ti sei reso conto? E anche lì il limite è insuperabile. La difficoltà del pubblico ministero di sostenere questo tipo di tesi si traduce poi in affermazioni, in fatto e in diritto, che sono francamente, come dire, difficilmente condivisibili, che colpiscono abbastanza. Pagina 177, quando narra dell'evoluzione dal 40 al 110, il pubblico ministero dice: la doppia imputazione dei reati di lesioni a titolo 110, a titolo di omissione, articolo 40, trovava la sua giustificazione, perché poi finirà col dire che ha dimostrato tutto e che si arriva al 110, trovava la sua giustificazione nell'impossibilità di attribuire condotte materialmente lesive a ciascuno degli imputati, mentre all'evidenza, sentite cosa dice il pubblico ministero, che noi queste cose ce le siamo viste scrivere e ce le siamo sentite dire, mentre all'evidenza vi erano elementi di prova che essi avessero partecipato alle azioni lesive commesse da appartenenti al proprio e ad altri reparti, sia nella forma materiale, cioè ci sono elementi di prova che uno degli imputati ha partecipato alle azioni lesive nella forma materiale. Se l'italiano ha un senso, vuol dire che direttamente ha procurato lesioni. Il pubblico ministero scrive che ha elementi di prova che uno, non si sa chi, forse tutti degli imputati, hanno procurato lesioni. Questo non è vero, non è opinabile, non è vero. Non c'è alcun indizio, neppur labile, non elementi di prova di nessun tipo, che qualcuno degli imputati abbia partecipato in forma materiale al compimento del reato di lesioni. Eppure il pubblico ministero, senza preoccuparsi più di tanto, né del perché né del per come, ce lo scrive come fosse un dato certo. E ce lo scrive perché, a mio sommesso avviso, non ha nessun elemento che può offrire più seriamente al Tribunale prima e alla Corte poi. Sia nella forma morale dell'istigazione, c'è l'elemento di prova che un imputato moralmente ha istigato. E qual è? Benissimo. Attraverso le urla e gli insulti testimoniati da molti dei lesionati. Cioè c'è c'è uno dei lesionati che ha testimoniato che Compagnone ha insultato qualcuno? Che Compagnone ha incitato qualcuno? Che Compagnone ha istigato? Ma non dico molti, uno. Non esiste. Come si fanno a scrivere delle cose di questo genere? Se così fosse, il processo è finito. Almeno per quello che riguarda quello che è successo di fronte a questa persona offesa che dice che Compagnoni è entrato dicendo ragazzi adesso gliela facciamo vedere noi, o che pure che li ha insultati. Ma non è così. Quello che dicono le persone offese è che hanno sentito degli insulti. Ma come vedevamo prima in relazione alle lesioni, ci sono dentro 300 persone, nessuno nega che qualcuno abbia proferito degli insulti all'indirizzo di questi ragazzi che erano all'interno, ma da lì a dire che ci sono elementi di prova che gli imputati avessero partecipato materialmente e che avessero istigato con le urla e gli insulti, il salto mi sembra un pochino troppo ardito. E poi buttano lì una teoria che il Tribunale, stravolgendo, poi raccoglie, ed è il rafforzamento attraverso la garanzia che nessuna delle condotte poste in essere sarebbe stata denunciata. Non scrive il pubblico ministero perché non aveva neanche lontanamente in mente di parlare di accordo. Dice, non si capisce in quale forma, ma che ci sarebbe stato questo rafforzamento con la garanzia. E poi conclude, e qui arriviamo al punto dell'ufficiale di PG, comunque omettendo di intervenire in presenza della commissione di reati, avendone l'obbligo giuridico in ragione della loro qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 55 del codice di procedura penale. Ora, cosa devo pensare io? Non certo che il pubblico ministero abbia bisogno che io o chiunque altro gli ricordi che l'obbligo di impedire che vengano commessi reati non fa capo all'ufficiale di polizia giudiziaria, ma fa capo all'agente e all'ufficiale di polizia giudiziaria, cioè a chiunque si metta addosso una divisa. Non c'è bisogno di dire che uno è ufficiale di polizia giudiziaria per dire che ha l'obbligo di impedire gli eventi. Qualunque agente di polizia giudiziaria ha lo stesso obbligo. Però questo termine ufficiale viene evocato così in modo suggestivo per dare a questi signori una veste di una qualche importanza, quasi che l'ufficiale fosse il grado e non la funzione. E sempre in quest'ottica, a pagina 155 della memoria, quando il pubblico ministero si preoccupa di dire che alla fine è vero che sono entrati tutti e quindi non si può identificare chi ha prodotto le condotte lesive, è vero che c'erano altri reparti mobili, ma comunque deve rispondere solo al settimo nucleo, udite cosa scrive, non è che riporti un virgolettato che può non essere, pagina 155. L'eventuale azione di agenti del reparto mobile, e si sta riferendo a reparti mobili non del settimo nucleo, si sarebbe comunque dovuta ascrivere funzionalmente alla responsabilità gerarchica propria del settimo nucleo, trattandosi comunque di reparto omogeneo. Io la leggo perché non l'ho capita la prima volta che l'ho letta e non sono in grado di ripeterla a memoria, perché non ne ho capito il senso. L'unica cosa che capisco da questa affermazione è che c'è una disperata involuzione argomentativa, perché non ci sono argomenti per sostenere questa ipotesi, e si riesce a sostenere che un ipotetico reparto mobile, che poi ipotetico non è perché c'era il reparto mobile di Bologna e c'era anche un altro reparto mobile che era un contingente di Roma che non c'entrava con noi, sarebbe subordinato nella sua attività al settimo nucleo. Ma che senso ha? Cioè la squadra mobile di Parma è subordinata a quella di Ferrara? O il contrario? Sulla base di quale criterio? Ma non ha benché minimo senso. E questa difficoltà si traduce proprio anche da un punto di vista lessicale, perché dire che si dovrebbe ascrivere funzionalmente alla responsabilità gerarchica è un ossimoro, perché la responsabilità gerarchica, il potere gerarchico è una cosa, la responsabilità funzionale è l'opposto. Nell'esempio che vi facevo prima, l'opposto no, ma certamente incompatibile. Il comandante del nucleo operativo dei carabinieri, il tenente, risponde al capitano come responsabilità gerarchica, ma al pubblico ministero come responsabilità funzionale quando fa azione di polizia giudiziaria. Cosa vuol dire questa cosa in italiano, prima ancora che in diritto, che il settimo nucleo deve rispondere degli altri reparti mobili perché c'è da ascrivere al settimo nucleo la responsabilità funzionalmente dal punto di vista gerarchico? Vuol dire che non ci sono argomenti, non si riescono a trovare argomenti per dire che solo il settimo nucleo debba rispondere di tutto quello che è accaduto. Per me vuol dire questo. E qual è stato l'ultimo passaggio di questa evoluzione argomentativa che poi il pubblico ministero riporta sempre nel paragrafo successivo a pagina 177? Il pubblico ministero conclude dicendo: questa era l'impostazione originaria, articolo 40. L'impostazione conclusiva, l'esito del dibattimento, con tutti gli elementi nuovi che abbiamo raccolto, nessuno, credetemi signori della Corte, dal punto di vista nostro, della nostra imputazione, nessuno. C'erano persone offese prima che riferivano quello che vi ho detto, ci sono persone offese dopo che riferiscono quello che vi ho detto. I filmati, i pubblici ministeri li conoscevano già, quindi semmai quello che è emerso dal dibattimento, per chi vuole ascoltare, che non è vero che quelli del settimo nucleo sono entrati per primi, quello si vede, ma certamente elementi a carico in più dal dibattimento non ne sono emersi. Ma vabbè. Al termine dell'istruttoria dibattimentale, gli elementi di prova acquisiti in ordine alla modalità della causazione delle lesioni contestate, modalità, mi ha fatto il discorso prima, solo i tonfa rompono le ossa, e abbiamo visto com'è serio. La ricostruzione della dinamica dell'ingresso del reparto, in cui erano incardinati gli imputati, e abbiamo fatto il discorso prima della ricostruzione della dinamica dell'ingresso del reparto, la ricostruzione cronologica delle fasi dell'ingresso, la durata delle operazioni di messa in sicurezza, che noi stessi diciamo da 3 a 5 minuti, e poi vi farò vedere che il pubblico ministero dice anche meno, consentono di puntualizzare anche il titolo della responsabilità delle lesioni causate da parte degli imputati, tutti concorrenti, non più per omissione, tutti concorrenti, materialmente, cioè hanno la prova che sono concorrenti materialmente, alle azioni verificatesi a diversi piani dell'edificio, da parte dei propri colleghi appartenenti al settimo nucleo sperimentale e da parte degli altri. Questa è la conclusione. Guardate che non ci sono contestazioni o elementi di prova che io non ho trattato, sono quelli che vi ho detto, e quindi la prova è che è lì, che materialmente hanno concorso all'attività. E allora l'obiezione che gli è stata fatta, prima che ci fosse il salto in avanti imprevisto e imprevedibile del Tribunale, è stata questa: guardate che passare da un inquadramento giuridico di responsabilità a titolo di capoverso dell'articolo 40 a un inquadramento di 110, lasciamo perdere l'aspetto di aver concorso materialmente, che non ha un senso neppure discutere, ma dal punto di vista del concorso morale, per aver istigato e per aver determinato taluno, richiede che voi proviate qualcosa di più di quello che serve per dimostrare la responsabilità ai sensi dell'articolo 40, non qualcosa di meno. Perché senza tirare in ballo il discorso dell'accordo, col quale poi esce il Tribunale dal problema, che infatti salta completamente le argomentazioni che gli offre il pubblico ministero e esce dal problema con questo accordo, poi vedremo che senso ha. Qual è la scena perché io possa aver istigato e possa aver determinato? La stessa che ho detto prima. Cioè tu mi hai dimostrato che mentre c'era l'azione lesiva al primo piano, non solo io ero presente, non solo ho visto che qualcuno stava ponendo quell'azione lesiva in essere, non solo mi sono reso conto che non era legittima la forza impiegata e che quindi era un reato, non solo non sono intervenuto e tanto basta per la responsabilità ai sensi dell'articolo 40, ma lui che stava ponendo in essere questa azione lesiva si è accorto che io c'ero e dalla mia condotta omissiva ha tratto il convincimento di poter andare avanti a fare questa attività. È stato determinato, è stato rafforzato, perché ci vuole un rapporto biunivoco a questo punto. Non sono soltanto io che vedo uno che in ipotesi è girato di spalle e che non sa che sono lì e mi rendo conto che sta commettendo dei reati e non intervengo, che è sufficiente, 40 capoverso. È lui che mentre sta facendo questa cosa mi vede e dice: oh, eccolo qua, quello che è superiore di tutti, gerarchicamente e funzionalmente, che ci comanda tutti e che potrebbe fermarci tutti in un attimo, che invece mi guarda soddisfatto e compiaciuto perché sto picchiando un ragazzo inerme. Allora faccio bene. Ecco, allora c'è il nesso causale tra il contributo sotto il profilo morale dato dall'imputato all'azione lesiva posta in essere dall'agente rimasto ignoto, il concorso con ignoti. Quindi abbiamo detto, signori pubblici ministeri, non ne uscite così, ne uscite ancora di meno. Dovreste dimostrare molto molto di più di quello che dovete dimostrare ai sensi dell'articolo 40. E questa era la tesi della quale abbiamo discusso in primo grado. Con che cosa veniva colorata questa tesi giuridica? Ed è una colorazione che poi abbiamo letto anche nella sentenza del Tribunale, benché ritenuta superflua in realtà rispetto al ragionamento che ha portato alla condanna. E il settimo nucleo era collegato via radio. Questo è l'argomento principe, no? Per dire che tutti si sono resi conto di tutto e che si può far prendere l'ascensore a questa teoria, che rimane ferma per piani, rimane lì, e quindi c'è necessità di provare, di localizzare, gli si fa prendere l'ascensore col collegamento radio, che è una finzione, dal punto di vista logico è una finzione, è intuitivo che è una finzione. Il fatto che io sia collegato via radio mentre mi trovo al terzo piano ti consente di produrre l'inferenza logica che sono in grado di rendermi conto che qualcuno al quarto piano sta picchiando la Lena Zulke. Ma cosa immaginano i pubblici ministeri? Che i capi squadra utilizzassero questo collegamento radio come degli inviati in una telecronaca di calcio che stessero descrivendo? Bene, siamo arrivati al terzo piano, adesso ho visto quattro persone che stanno abusando della forza. Io che sono le doti, che sono al quarto, mi sto portando giù una ragazza perché l'hanno picchiata. Allora quella al terzo dice, oh, ma come mai sta succedendo questa cosa? Usciamo tutti. È un'invenzione che fa diventare gli appartenenti al settimo nucleo delle formiche legionarie sahariane che si muovono in branco utilizzando delle comunicazioni loro per cui tutti si muovono secondo la stessa logica e lo stesso significato. Cioè il capo squadra che vede una situazione che non va bene sotto i suoi occhi interviene senza usare la radio anche nei confronti dei suoi. Fermi, basta. Il capo squadra che non vede quello che sta succedendo, che ausilio potrebbe avere dalla radio? È una finzione. Con radio o senza radio uno si accorge di quello che vede e finisce lì. E vorrei aggiungere una cosa che anche lì, voglio dire, l'ha descritta il dottor Fournier, ma è anche abbastanza intuitiva su come si utilizza la radio. È una maglia chiusa, ci sono 70 collegati via radio, non è che ciascuno esprima la sua opinione a riguardo. La direttiva di utilizzo della radio insegnata al momento dell'impiego è che via radio parla al comandante, cioè il dottor Fournier, esattamente come ha fatto quando ha ordinato di uscire. Non parla mai in nessun caso un appartenente a una squadra, parla il capo squadra se deve dare un segnale di qualche tipo di assoluta emergenza. Nell'occasione nessuno ha detto di aver parlato, nessuno ha detto di aver sentito alcuna indicazione da parte di alcuno. E che cosa diventa questo nell'argomentazione del pubblico ministero prima e poi a fortiori, no? Nell'argomentazione del tribunale? La conferma della quiescenza. Non hanno parlato e quindi se si fossero resi conto, avessero visto, quindi io che vedo, mi rendo conto che è un macello e sento che nessuno dice niente, vuol dire che va bene a tutti. Ma è una finzione questa cosa. È una finzione per mettere un collegamento, una rete neurale tra i vari piani e i vari capisquadra, perché se voi analizzate la posizione del singolo caposquadra non potrete mai arrivare a una sentenza di condanna. Voi dovete fare quello che vi invita a fare il pubblico ministero, e cioè una finzione, una sinestesia. Il settimo nucleo è un solo uomo. Allora, il settimo nucleo è un solo uomo, il settimo nucleo è una specie di golem, un gigante sfuggito al controllo, allora vabbè, risponde delle 79 lesioni e va bene. Ma come si arriva a dire questo? Attraverso semplicemente questa indicazione, facendo finta che invece del collegamento radio avessero le telecamerine, come ormai si montano in certe competizioni sportive, e quindi potessero percepire perfettamente tutto quello che succedeva in ogni momento. E poi un'altra cosa che vorrei aggiungere, perché è un altro assunto, un altro diciamo preargomento sul quale si basa tutta questa impostazione, che certamente io credo che la Corte potrà condividere, logicamente non ha molto significato, non ha senso, non è credibile, che i capisquadra si siano mossi all'interno dell'edificio sempre compatti insieme alla loro squadra. dice il pubblico ministero, ma perché ce lo dicono loro? Intanto non è vero, perché se vedete le relazioni, in più di una relazione c'è scritto mi sono portato al terzo piano con Tizio, sono andato al primo piano con Caio, ho ricompattato la squadra giù, per cui non è vero, non è, e questo è riscontrabile documentalmente, non si può affermare che i capisquadra affermino di essersi mossi all'interno dell'edificio unitamente alla loro squadra. Ma anche se qualcuno avesse avuto la brillante idea di una reazione di servizio senza sapere che conseguenze potesse avere da un punto di vista giudiziario, di strumentalizzazione, di fare un'affermazione di questo genere, e ricordiamoci sempre che i capisquadra non sono operatori di polizia giudiziaria e quando scrivono una reazione di servizio possono non avere la sensibilità per comprendere determinate cose e quindi riferire fatti superficialmente. Ma facciamo finta che abbiamo scritto questa cosa. Ma voi ci credete, signor Presidente, signori della Corte, che in un ambiente come quello della scuola Diaz, avete le piante, guardatelo, per esempio al primo piano, dove c'è una porta a sinistra che conduce a una piccola zona con quattro bagni e poi ci sono, mi pare, quattro o cinque aule e dei bagni in fondo dall'altra parte, arriva Luca Roni, e entra nei bagni, tira un calcio alla porta del bagno, e entra nei bagni con otto uomini dietro. Entrano tutti e otto dentro. Controllano tutti e otto la stanza, poi escono, poi danno un calcio alla porta a fianco, entrano tutti e otto nella stanza, escono e fanno la stessa attività. Ma non ha un senso. Questa immagine che ci vuole rappresentare nel pubblico ministero, come se fossero degli omini del calcio balilla, tutti attaccati uno all'altro col bastoncino, come se si muovessero all'interno della scuola attaccati a un filo con il trenino, non ha un senso. E se non basta questa considerazione che faccio io, date un'occhiata ai filmati, qualche volta si vede dalle finestre cosa succede dentro. E voi cosa vedete? Vedete un agente del settimo nucleo che corre da una parte, un agente di un altro reparto mobile che corre da un'altra parte, un agente con la pettorina che corre da un'altra parte, altri due che tornano e corrono nell'altra direzione. Ma dov'è il trenino? Dove sono gli otto uomini? Si muovono singolarmente, com'è nell'episodio dell'agente Lucera, che entra in una stanza, sfonda la porta, dietro di lui entra Panzieri e poi esce. Gli altri della squadra dove sono? Nel caso di specie al terzo piano. Sono manco con lui che al secondo. Ma sarà fuori, com'è intuitivo, anche perché se io entro in una stanza e in quella stanza trovo, come è successo in alcuni ambienti, tre persone che sono le occupanti, io le fermo. Al di là del fatto che nel caso concreto uno abbia o non abbia commesso dei reati, abbia ecceduto o altro, le fermo e le immobilizzo. Non è che me ne vado e poi le porto giù. E nel frattempo gli altri 5-6 appartenenti alla mia squadra cosa fanno? Andranno avanti. La porta vuota, non c'è nessuno e vanno piano di sopra. Questa è la realtà della situazione, non è la realtà di un caposquadra che ha 9 uomini davanti. Questa realtà è una realtà di piazza. Questi reparti si muovono così in piazza, nell'ordine pubblico, perché il primo principio dell'ordine pubblico è che il reparto si muove unito e l'unità minima del reparto è la squadra, per l'ovvia considerazione che in uno scontro di piazza non si lascia l'uomo da solo, non si lasciano le due persone da solo, perché lasciare le due persone da sole vuol dire immediatamente esporle a rischio. Allora sì che il comandante si muove davanti e gli altri dietro, ma quando si entra in un edificio questo non è più vero, non è più possibile, al di là del fatto che non è vero dal punto di vista dell'addestramento. È l'ennesima finzione, si compattano prima le squadre e poi si compatta una squadra a quell'altra e si fa sull'uomo. E si dice invece gli altri si muovevano autonomamente, si muovevano tutti nell'unico modo in cui ci si può muovere in un ambiente di quel genere, al massimo con un altro compagno o con altri due compagni, se tutto va bene, ma non certo in nove. Un'altra considerazione, ho sentito dire da qualche difensore delle parti civili che un altro dato che avrebbe consentito ai capisquadra di tenere insieme i loro uomini e di riconoscerli è che ciascuna squadra aveva dei segni distintivi diversi per cui potevano essere identificati. Ora questo, da un punto di vista della normalità dell'ordine pubblico, è vero, normalmente questo avviene, ciascuna squadra sceglie il suo segno distintivo e si mette normalmente su un casco un segnale di qualche tipo per potersi vedere in ordine pubblico e potersi riconoscere. Quando avrete la pazienza, spero la cortesia, di guardare il filmato 239, fate anche caso quando vedete entrare gli uomini del settimo nucleo se riuscite a vedere qualche segno distintivo sui caschi di quelli che entrano. Perché io ne ho visti due. Su 25, 30 che ho distinto che entravano dal portone centrale, ho visto due che su un casco avevano un segno bianco, che forse era rotondo o qualcosa del genere, che si distingue. Gli altri non ce l'avevano. Quindi anche il rapporto tra quello che dovrebbe essere e quello che è, che si dà che si unisce molto rapidamente e poi si dà come premessa di un ragionamento. Nel caso di specie non ce l'avevano questi segni distintivi. E come ho detto, dalle relazioni emerge il contrario di quello che ci vogliono dire, e cioè che non è vero che erano insieme. Qual è l'ultimo elemento che il pubblico ministero porta a carico della responsabilità penale degli odierni imputati? La riprova del fatto che hanno fatto quello che hanno fatto è la versione inverosimile che danno nelle loro relazioni di servizio. Allora, faccio ma qui veramente veloce due o tre considerazioni, perché l'argomento secondo me è di poco pregio, e anche le considerazioni che faccio io non sono di pregio molto maggiore, insomma, perché andiamo veramente nel campo dell'opinabile. Le relazioni, intanto per cominciare, le hanno fatte una settimana dopo l'accaduto. E non è detto che siano precise, così come non è preciso il ricordo delle persone offese che erano all'interno. Le relazioni sono le une diverse dalle altre, il che denota che non sono state fatte con lo scopo di trarre in inganno la procura, perché ci sono dei fatti che vengono riferiti in modo diverso dalle persone che erano presenti, quindi non se le sono rilette, non se le sono studiate e non se le sono concordate. Anche se fosse, che è una versione difensiva, come dice il pubblico ministero, non è certo questa la prova della responsabilità, perché se io mi sento indagato per aver commesso determinati fatti, non vuol dire per il fatto che scrivo una relazione nella quale scrivo cose non vere, che abbia commesso quei fatti. Vuol dire che mi difendo. Vuol dire semplicemente questo. E tra l'altro, e io questa affermazione non la condivido, il pubblico ministero è andato anche molto oltre rispetto a quello che ho appena detto io, modestamente come difensore. Perché nella memoria ha scritto che queste relazioni rappresentano fatti palesemente falsi, sono relazioni di servizio, se rappresentano fatti non veri è un reato, è un falso ideologico, ma che non hanno ritenuto di procedere per falso ideologico perché hanno ritenuto che, essendo state stese queste relazioni dopo che era già montata sulla stampa l'ondata di indignazione, siano state stese a scopo difensivo e che quindi fossero l'esercizio di un diritto di difesa, cioè che il falso ideologico fosse scriminato. Ora, io non ho coraggio di sostenere una cosa del genere, però se dovessi sbagliarmi, la Corte dovesse condividere, e allora discuto anche il falso dell'imputato Canterini. Va assolto, insomma, secondo lo stesso argomento va assolto. Mi pare che sia una tesi un po' ardita. Perché il pubblico ministero sostiene questa tesi ardita? Perché come nel tutta la sua tecnica espositiva, nel suo ragionare, afferma un fatto come certo, quando rispetto a quel fatto non ha alcun tipo di elemento di prova, e da quello, nessun elemento di prova, e da quello desume un certo ragionamento. Allora, è certo che le relazioni di servizio sono false. E l'obiezione qual è? È perché non li avete imputati per falso ideologico. E allora risponde così. Non è assolutamente certo, non è assolutamente neanche sotto un profilo indiziario probabile che le relazioni siano false. Questa qui sarà l'opinione del pubblico ministero, e può darsi che abbia ragione, può darsi che qualcun altro la condivida. Ma un conto è un'opinione, un conto sono i fatti processuali. E poi perché il pubblico ministero dice che le relazioni sono false? Perché anche questo è un passaggio interessante. Dice che sono false perché riferiscono che ci sono stati degli atti di resistenza all'interno della scuola. E non è vero. E quindi sono false. E perché non è vero? Udite, udite. Perché le persone offese non hanno riferito atti di resistenza all'interno della scuola. E le persone offese sono attendibili rispetto a tutto il loro racconto. La valutazione di attendibilità del pubblico ministero non si ferma a quando la persona offesa riferisce di aver subito lesioni, ma dice che sono attendibili a 360 gradi, e quindi se ci fossero stati degli atti lesivi avremmo avuto le testimonianze, il pubblico ministero dice più di 100 testimonianze genuine che il tribunale svaluta a confronto di 4 o 5 dichiarazioni degli imputati che dicono che invece le relazioni ci sono state, e si indigna, no? Bene, io vorrei fare una domanda oggi ai procuratori generali. Mi sanno dire i procuratori generali chi è che ha chiuso il cancello di accesso al cortile? Mi sanno dire chi ha chiuso il portone e chi ha messo le panche davanti al portone? Io non lo so, gli atti li ho studiati, queste cose le ho cercate, io non lo so, non so fare neanche delle ipotesi. E allora, se le 100 attendibilissime persone offese all'interno, che ci avrebbero dovuto riferire di qualunque atto eventuale di resistenza, cioè di aggressione agli operanti, non ci hanno neppure detto, in ordine a fatti certamente estremamente molto, molto meno gravi, chi è stato l'autore? Come si fa a fare un'inferenza logica di questo tipo e a dare per scontato e per certo che le resistenze non ci sono state perché sennò ce l'avrebbero detto loro? Cosa immagina il pubblico ministero? Che andiamo a chiedere a Sibler Steffen, dico un nome per dire ovviamente tra i tanti, scusa, hai mica aggredito l'ispettore Compagnone? Ah sì, già che sono qua, ti dico anche questa, effettivamente l'ho aggredito sulle scale. E poi magari ti spiego che avevo anche dei buoni motivi perché erano troppo aggressivi, avevano già picchiato altri, va bene, però te lo dico. Immagina una scena di questo tipo il pubblico ministero? Francamente, se astrattamente potrebbe anche volerla immaginare, io non credo, ha il riscontro concreto, il muro contro il quale si scontra questo ragionamento, che non sono neanche riusciti a dirci chi è che ha chiuso il cancello e chi è che ha chiuso il portone. E quando io ho fatto prima il richiamo alla consulenza ottima, e lo ripeto, delle parti civili che ha diviso per piani e per piante e ha indicato i numeri, io ho guardato anche quella. Ho detto fammi un po' andare a vedere, se, visto che hanno messo i numeri, l'animazione, e si spostano e si muovono tutti, si riesce a capire chi è che ha fatto certe determinate cose. Sapete cosa ho scoperto? Che ci sono 90, 93, mi pare 94, 97 persone, poi lo vedrete, che hanno tutte un nome e un cognome, e poi ci sono davanti al cancello 4 pallini, 5 pallini, perché sono identificati come dei pallini rossi, con dei numeri che corrispondono a dei punti interrogativi. Cioè ci sono 4 o 5 persone che non si sa chi sono, ma non sono i 97 che sono stati identificati e che sono gli assistiti dei colleghi della parte civile. Sono 4 o 5 in più. Allora quando vedo questi 4 o 5 in più dico, oh, e come hanno fatto a metterli dentro la scuola? Posto che poi quelli che erano dentro li hanno arrestati? Da dove vengono? Vedo l'animazione e cosa fanno questi 4 o 5 pallini nell'animazione? Prima si fermano davanti al cancello un pochino, desumo stanno chiudendo il cancello. Poi si formano davanti al portone, un pochino, desumo stanno barricando il portone. Poi salgono, primo piano, secondo piano, escono dalla finestra e vanno fuori. Cioè per dare una giustificazione, le parti civili, a chi ha fatto queste operazioni, ci infila dentro la scuola Diaz 5 persone in più che non sono state identificate, che non si sa chi sono e che sarebbero quelli che sono scappati. Io non credo che sia così. Io penso, al di là della legittimità di questi comportamenti, del quale non mi occupo e non mi interessano, e della rilevanza o meno sotto profilo penale, che pure è stata ritenuta da alcuni, mi riferisco al procuratore capo di questa Repubblica, al di là di questo non credo che si possa fondatamente credere che non siano stati 3 o 4 o 5 ragazzi di quelli che erano dentro. Allora mi chiedo, ma se non riferiscono a questo fatto, che è molto meno grave, come si fa a essere certi e quindi a darlo come fatto accertato che se ci fosse stato un atto di resistenza o ancor prima un lancio di oggetti ce l'avrebbero detto loro, gli stessi che non ci dicono di aver messo una panchetta davanti a un portone, che vista la circostanza poteva anche essere, come dire, comprensibile, no? Perché se uno venisse a dirmi guarda io mi sono spaventato, ho chiuso la porta e ho messo la panca perché li ho visti arrivare, non è che ti sia assunto chissà quale responsabilità. Un po' diverso se mi dici che hai tirato uno sgabello in testa a un agente di polizia o che gli hai procurato una distorsione. Lì, come dire, la musica cambia un po', dobbiamo un po' più contestualizzare. Però il pubblico ministero si indigna se il tribunale fa questa considerazione che mi sembra lineare. E poi l'altro argomento, relativo al fatto che non ci sono state resistenze, udite udite, è che le lesioni sono lesioni difensive. Io capisco l'origine di questa affermazione, nel senso che quando ci viene a riferire una persona offesa di un certo fatto e quando poi si dice che si vanno a vedere i certificati medici a riscontro di quella dichiarazione, si dice sì, mi ha detto che si è rannicchiato, si è protetto la testa e vado a vedere, mi dice che ha preso delle manganellate, vado a vedere, ha un braccio fratturato, ha un segno nella testa, corrisponde a un atteggiamento difensivo che mi ha descritto. Mi danno un riscontro, ma non si può fare l'ennesimo salto logico in avanti e dire queste lesioni non possono essere state procurate a chi ha posto in essere delle violenze. mi manca un attimo un termine di parametro, ma qual è la lesione che si procura a uno che resiste? Non è una lesione alla testa, perché è una lesione difensiva, non è una lesione a un braccio, perché è una lesione difensiva, perché si stava proteggendo, non è una lesione a una gamba, perché dice il pubblico ministero che era per terra, per quello che gli hanno dato le botte. Allora, questo forse sarebbe meglio dirlo, informare i poliziotti: se vengono aggrediti da qualcuno devono colpire la zona del plesso solare, immagino, che è l'unica che non è stata descritta. Ma forse neanche, perché molti hanno avuto delle fratture alle costole, perché mentre si trovavano a terra hanno ricevuto dei calci. Qual è la lesione che denota che questo signore, prima di essere picchiato, ha aggredito qualcuno? Non esiste. Non si può dire è riscontro del fatto che non ci sono stati atti di resistenza, che le lesioni sono solo difensive. Perché dico una cosa banale, poi non vi intrattengo oltre sul punto. Anche se uno di questi ragazzi ha compiuto qualche azione di resistenza e poi è stato sopraffatto dai poliziotti e poi è finito a terra e poi è stato picchiato, ha esattamente le stesse lesioni che ha un altro che non ha fatto questa previa attività di aggredire il poliziotto, è ovvio. Quindi dalle lesioni possiamo solo desumere che la persona offesa che ci viene a raccontare una certa versione non ci sta raccontando delle panzane. Perché uno che ci dice che è nell'angolo, che ha preso delle manganellate in testa, che ha un trauma cranico, che ha un braccio rotto, ci sta dicendo una cosa che secondo me è vera. Fine. Ma non vuol dire che quello stesso, 5 minuti prima, anzi 5 secondi prima, non fosse in piedi e non avesse uno sgabello in mano, non avesse cercato di dare addosso a qualcuno o non avesse tirato dei sassi. Non dice questa cosa. Molto, molto brevemente, perché lo spazio che merita, che non è una decisione mia, ma è quella che gli è stata assegnata anche dal pubblico ministero, la responsabilità di Basili. Scusate. Che è nel processo solo per un caso del destino, purtroppo nella vita la cosa più importante è essere fortunati, e Basili fortunato non è. Basili non è caposquadra, anche se nel capo di imputazione c'era scritto, cioè, ed è rimasto in udienza preliminare, anche se i pubblici ministeri danno atto nelle loro memorie, il tribunale dà atto che è un fatto pacifico, non era caposquadra, quindi non aveva nessun uomo alle sue dipendenze. Quindi dal punto di vista dell'impostazione originaria era uno degli appartenenti al settimo nucleo, come tutti quelli che sono stati archiviati. Perché Basili viene all'attenzione del pubblico ministero? Per le famose relazioni del 27 di luglio. Quando il comandante Canterini chiede ai suoi uomini di fare delle relazioni, dice anche a Basili, che era un ispettore, di fare la relazione di servizio. E Basili anche fa la relazione di servizio. E questa è la ragione per cui è entrato nel processo, se no nel processo non ci sarebbe stato. E il tribunale dice, non aggiungo aggettivi, che il fatto che Basili abbia fatto la relazione di servizio è conferma del fatto che aveva una posizione di comando all'interno del nucleo. Peccato che Basili, ma anche tutti gli altri capi squadra e anche gli altri imputati che hanno reso esame e anche il buon senso, dica il contrario. Perché tutti gli altri capi squadra, e Basili compreso, ha detto: signori, guardate che io non avevo alcun potere di controllo di nessun uomo all'interno del nucleo. Perché io sono stato un istruttore che ha partecipato all'addestramento del settimo nucleo, sono venuto a Genova con il settimo nucleo, sia perché avevo svolto delle funzioni di istruttore in relazione a come si utilizzava il manganello tipo tonfa e alle modalità che avrebbero dovuto utilizzare in piazza e in ordine pubblico, sia perché ero, diciamo, di riserva, cioè se un capo squadra si fosse fatto male, allora a me poteva essere assegnata una squadra. Ma io non avevo nessuna squadra, tant'è vero che sono entrato da solo. Cosa scrive il pubblico ministero su Basili? Pagina 183 della memoria. La responsabilità dell'ispettore Basili deriva dalla sua qualifica funzionale di ufficiale comunque inquadrato nel reparto. Siamo di nuovo alla suggestione. Qua non aggiunge neanche ufficiale di polizia giudiziaria. Qua si ferma all'ufficiale. Basili l'abbiamo promosso. Basili è un ispettore, ammesso che si possa usare il termine ufficiale per un appartenente alla Polizia di Stato, perché quelli che hanno, diciamo, questo grado in realtà sono funzionari, il pubblico ministero lo ha promosso. La responsabilità deriva dalla qualifica funzionale di ufficiale. Pur non essendo formalmente caposquadra, ne dà atto, egli fu indicato dal dottor Canterini unitamente ai colleghi capisquadra in quanto ufficiale istruttore del nucleo per stendere la relazione. Assunse quindi in concreto, avendone formalmente la qualifica di ufficiale, promosso sul campo, funzioni sovraordinate rispetto al resto del contingente. Rispetto a Basili non ci sono altre argomentazioni. Nella prospettazione originale del pubblico ministero questo era abbastanza sconfortante. In quella che poi è stata del tribunale, francamente diventa irrilevante, perché se si ipotizzano accordi a questo punto va bene tutto, anzi il tribunale fa capire chiaramente determinate cose. Ma nell'impostazione originaria di Basili si dice semplicemente questo, che è un ufficiale. Basili è un ispettore, tra l'altro non è neanche più alto in grado dopo Fournier, perché il più alto in grado come ispettore era l'ispettore Panzieri, che anche lui era stato aggregato al settimo nucleo, che anche lui non aveva una squadra e che non è mai stato indagato per il reato di lesioni. Questo lo dico anche perché ho sentito qualche collega, quando parlava, e io non ne parlerò, di Nucera e di Panzieri, che hanno fatto quello che hanno fatto per tutelarsi, tanto è vero che sono stati indagati per il reato di lesioni. Nucera e Panzieri, guarda un po', sono gli unici due appartenenti al settimo nucleo a non essere mai stati iscritti nel registro delle notizie di reato per il reato di lesioni. Questa circostanza la potete riscontrare andando a vedere la richiesta di archiviazione e l'ordinanza di archiviazione della dottoressa Lucia Vignale, dove questi due, ispettore e agente, non ci sono. Perché? Non lo dirò io. Ma comunque un dato di fatto oggettivo. Sono gli unici due che non sono mai stati indagati. Hanno indagato anche chi non c'era, e risulta nell'ordinanza, che inizialmente hanno indagato due agenti e quella sera lì non c'erano perché c'era un errore nel foglio di servizio, ma Panzieri non c'era, non ha mai indagato. Veniamo adesso a, diciamo, il salto in avanti che viene fatto nella sentenza, che come ho detto più volte, nulla di questi argomenti prospettati dal pubblico ministero prende per svolgere il proprio ragionamento. Un ragionamento che, l'ha già detto il collega Cardiello, io condivido, pare, suona come un processo di giustificazione, non come un ragionamento logico-giuridico che attraverso inferenze che partono dal fatto e sussumono le circostanze nella fattispecie conducono a una determinata conclusione, ma un processo inverso nel quale si parte dalla conclusione e poi si cerca di dare delle motivazioni. Questa è la mia valutazione, mi sarà permesso farla senza con questo che debba essere, come dire, un atto d'accusa o che debba essere ritenuta offensiva, ma credo che questa sia la sede opportuna per fare questo tipo di considerazioni e per dirle ai giudici nel modo più aperto. Quella a me pare un processo di giustificazione. Nel parlare della sentenza vorrei prima affrontare quello che il procuratore generale ha detto a sostegno, insomma, per dire, della sentenza, perché l'avvocato Salvemini, l'avvocato dello Stato, ha detto giustamente: io mi trovo a parlare senza avere un contraddittore, perché la Procura Generale non ha degnato i nostri motivi di appello di minima confutazione, vale anche per noi. Non so se lo sforzo è stato proficuo e se abbiamo raggiunto l'obiettivo, ma nei nostri motivi d'appello abbiamo cercato di fare un'esposizione analitica, una confutazione analitica di tutti i passaggi della sentenza. Non abbiamo fatto discorsi di carattere generale evanescenti. Il procuratore generale non ci ha detto neppure una parola sul fatto se fossero considerazioni o meno da tenere in conto. Però io, contrariamente all'avvocato Salvemini, che ha ipotizzato che magari potesse essere la volontà invece di esporre certe cose in replica, do una lettura diversa, poi il procuratore generale mi smentirà in replica. E cioè che il procuratore generale non ha contestato le nostre osservazioni perché sostanzialmente le condivide, tanto è vero che le uniche osservazioni che ha fatto alla sentenza, al ragionamento della sentenza di primo grado, sono state osservazioni di carattere negativo. Il procuratore generale non ha detto alla Corte: bene ha fatto il Tribunale a seguire questo percorso logico-argomentativo, anche se nulla ha a che fare con quello che le abbiamo proposto noi, e a concludere in questo senso. Ha detto che quello della Tribunale è un ragionamento indiziario ardito. Virgoletto, perché poi oltre ad avere sentito la discussione l'ho anche risentita approfittando delle registrazioni su Radio Radicale. Un ragionamento così elementare che neppure l'accusa ha osato sostenere. È vero. L'accusa, pur con tutte quelle difficoltà che ho evidenziato prima, non ha osato sostenere delle tesi come il Tribunale, non ci ha pensato neanche lontanamente. Ha cercato di applicare dei principi di diritto a determinate situazioni che non gli consentivano poi di arrivare a una certa conclusione, ma comunque rimanendo ancorati a principi di diritto che tutti quanti possiamo condividere e comprendere. Dice il Procuratore Generale che il Tribunale dice: chi è dentro paga. Riduco, sintetizzo impietosamente, ma non di poco. Non sono parole mie, è sempre un virgolettato. Chi è dentro paga. Condivido. In pieno. E in più aggiunge: non faccio il lavoro delle difese, lo faranno poi le difese e io cerco di farlo. Non so se in modo utile, ma cerco. Però do anche atto del fatto che il Tribunale non risponde neppure alle difese. È vero, signori della Corte. Perché tutte le osservazioni che in modo, spero non troppo pedante, ho cercato di farvi in modo analitico, le avevo fatte al Tribunale. E in sentenza trovo scritto, ma non preceduto dal fatto nel quale si dice la difesa ha torto per questo motivo. Trovo scritto tout court che il reparto mobile è entrato per primo, che le lesioni sono riferibili agli operatori del reparto mobile, che sono compatibili le lesioni con l'uso del tonfa. Tutta questa serie di cose qua, delle quali abbiamo parlato, e delle quali prima avevamo parlato al Tribunale, sono state prese con copia e incolla dalla memoria e messe in sentenza senza nessuna osservazione di carattere analitico. Non ci hanno risposto, non ci hanno risposto minimamente, questo sicuramente è vero. E purtroppo devo fare un'ulteriore considerazione, brevissima. Quell'ordinanza a cui ha accennato anche il Procuratore Generale, si mette a ridere.
Brevissima proprio, eh?
No, brevissima la considerazione, non l'esposizione, avevo anticipato che sarei stato anche un po' pedante. La considerazione brevissima è questa: quell'ordinanza a cui ha fatto riferimento il Procuratore Generale, che ha in qualche modo strozzato l'assunzione della prova nel corso del giudizio, per cui poco dopo l'inizio, se ne parla anche in appello, poco dopo l'inizio del processo il Tribunale ha fatto un'ordinanza nella quale sostanzialmente ha detto: vai, ma sentiamo solo testi che possono riferire circostanze nuove. Scusate, io non l'avevo capito subito, ma l'ho capito leggendo la sentenza che senso aveva, perché è perfettamente in linea. Che senso ha stare a sentire il singolo testimone che ci viene a dire se è stato picchiato dal tonfo o non dal tonfo, dal cinturone nero o dal casco, quando poi ho in mente di dire che c'è un accordo che coinvolge tutti e che chi è dentro paga. Non perdiamo del tempo. E come ha detto l'avvocato Giacomini, che frequenta le corti europee, che il giudice ti chiama prima in camera di consiglio e dice: avvocato, avrei bisogno di chiarire questo aspetto. Io credo che il Tribunale non avrebbe avuto bisogno di avere nessun chiarimento da parte della difesa. Io non sono in condizioni di offrire nessun chiarimento rispetto a quel ragionamento. Le circostanze di fatto sono totalmente svalutate e pare che non interessino, quindi si comprende anche perché di certi provvedimenti. Leggo dall'appello del Pubblico Ministero, pagina 56. Il Tribunale è tuttavia decisamente rivolto in una precisa direzione, la nostra, aggiungo io, tanto da elaborare in altra considerazione monca, alludendo in un oscuro obiter dictum, al fatto che la richiesta di archiviazione nei confronti dei possibili esecutori materiali delle lesioni ha evidentemente determinato delle difficoltà e non ha favorito l'accertamento delle singole responsabilità. Ho saltato qua e là, mi scuso, ma il senso, insomma, è che il Tribunale in qualche modo riprende e bacchetta la scelta dei pubblici ministeri. Dice: evidentemente determinata dalle difficoltà incontrate nella loro individuazione, non ha sicuramente favorito l'accertamento delle singole responsabilità. E si domanda al pubblico ministero, prima dice: paradossale considerazione del giudice della certezza. Ma che vuol dire? Che li avrebbe condannati? Sì, vuol dire che li avrebbe condannati. Vuol dire proprio quello. Li avrebbe condannati tutti. Tutti e 300, non 60 quelli del settimo nucleo, tutti e 300. Affrontando il tema delle responsabilità degli imputati, cui vengono concretamente contestate, sto leggendo la pagina successiva, le accuse di lesioni in danno delle persone offese, il Tribunale espone diverse considerazioni che sono in netta contraddizione con le linee argomentative seguite in altre occasioni, nella stessa sentenza. È vero, l'abbiamo scritto anche noi nei motivi d'appello, prima di leggere quelli del pubblico ministero, a proposito dell'imputato Canterini, avessero utilizzato lo stesso metro che hanno utilizzato per altri, la conclusione sarebbe stata completamente differente su che cosa ha percepito o non ha percepito. E che si caratterizzano per il loro carattere estremo, condivido, aspetto quest'ultimo rilevabile dal confronto con l'approccio più garantista adottato dalla pubblica accusa e dal giudice per le indagini preliminari, la cui pronuncia si è appena ricordata. Vero, anche questo. Vero, anche perché è ingenerosa l'accusa del Tribunale alla Procura, perché come giustamente ha ricordato il Procuratore Generale, c'è un'ordinanza di archiviazione che ha condiviso l'impostazione della Procura. Non è il pubblico ministero che ha impedito l'accertamento della verità o che non ha rinviato a giudizio tutti quelli che dovevano essere condannati. Ha fatto una sua valutazione e l'ha sottoposta al giudice, che è l'unico che può decidere se si esercita o no l'azione penale. Ordinanza di archiviazione, perché abbiamo il pubblico ministero e il GIP, che la vedono un po' nello stesso modo. Si può condannare chiunque solo perché è entrato nella scuola Diaz, perché nel nostro ordinamento non esiste la responsabilità da edificio, la responsabilità da stabilimento. Così come non esiste la possibilità di trarre a giudizio degli imputati in forza della legale rappresentanza del settimo nucleo, perché questa è la contestazione che viene mossa. Non sono più capi squadra, non sono ufficiali, sono legali rappresentanti. Sembra un processo colposo per lesioni in ambiente di lavoro, datore di lavoro. Vorrei leggere pagina 16 dell'archiviazione, tre righe. Nessuna delle persone offese, peraltro, si è opposta alla richiesta di archiviazione. E ciò conferma che non vi sono spunti investigativi ulteriormente percorribili che possono condurre all'identificazione degli autori delle singole azioni lesive. Quindi non solo il pubblico ministero, che il Tribunale Bacchetta ha pensato che non si potesse applicare un ragionamento così ardito, non solo il GIP, la dottoressa Vignale, lo ha condiviso, ma neanche uno dei colleghi delle parti civili, neanche il più estremo, neanche il più ardito, neanche il più compenetrato in queste vicende, si è posto il problema di fare un'opposizione sostenendo che potessero essere tutti quanti condannati perché c'era un concorso di qualche tipo, questi e anche altri. E mi sembra ovvio, mi sembra giusto che sia così. Per il Tribunale però non è così. E il Tribunale, come giustamente ha ricordato il Procuratore Generale, in poche battute chiude il suo ragionamento, che è un ragionamento elementare. E quando dico poche battute intendo dire una pagina e mezzo, da pagina 314 a metà di pagina 315, con varie ripetizioni, una pagina e mezzo dove si ripetono gli stessi concetti. E cosa dice il Tribunale? Non c'è un accordo preventivo. Le violenze si sono propagate, si sono sviluppate nell'immediatezza del fatto spontaneamente. Ciascuno ha fatto il suo. No? Però, e qui subentra il nostro contributo causale, questo sviluppo delle violenze non può trovare altra giustificazione plausibile se non nella precisa convinzione di poter agire senza alcuna conseguenza e quindi nella certezza dell'impunità. Prima affermazione. Non può trovare altra giustificazione se non nella certezza dell'impunità. E la mettiamo lì. Poi, è certo, quindi, che la loro propagazione così diffusa delle violenze e pressoché contemporanea presupponga la consapevolezza da parte degli operatori di agire in accordo con i loro superiori, che comunque non li avrebbero denunciati. Prima affermazione, l'unico modo di giustificare la propagazione delle violenze è la consapevolezza dell'impunità, l'unico modo di giustificare la consapevolezza dell'impunità è l'accordo con i superiori. Praticamente, fine del ragionamento. Tutto il resto è una ripetizione. Quando poi dice conferma di questa sorta d'accordo è che Canterini nella sua relazione non ha scritto certe cose e che Fournier non ha scritto certe cose e che non sono state denunciate questi fatti. Però il ragionamento è quello lì, è finito. Quello che il Tribunale definisce una sorta di accordo tacito o anche espresso in proposito. Fine dell'iter logico argomentativo del Tribunale. E allora, io avrei una serie di osservazioni da fare. senso di impunità. Questo posso condividerlo come prima affermazione. Posso condividere che chi ha agito in un certo modo pensasse che non sarebbe stato punito per quelle azioni. Mi sembra un'affermazione logica, mi sembra un'affermazione che sulla base di massime di comune esperienza sia applicabile, sia dignitosa. Ecco. Quello che io non posso condividere in alcun modo è che si possa inferire in termini di certezza che il senso di impunità sia da ascrivere all'accordo con i superiori del settimo nucleo e come passaggio successivo che anche gli altri poi agiscano in un accordo che si forma lì istantaneamente con gli operatori del settimo nucleo e quindi si sentano legittimati a fare certe cose perché capiscono che c'è questo tipo di accordo. Perché dico questo? Ma scusate, signor Presidente, signori della Corte, chi era lì quella sera? Perché pensava che non sarebbe stato punito se avesse picchiato al di là di ogni rispetto umano e al di là di ogni giustificazione dei ragazzi che erano all'interno? Per quale motivo? A me sembra di una banalità, di un'evidenza ovvia. C'erano 300 uomini che appartenevano a 20 reparti diversi. Loro non sapevano neanche chi altro ci fosse. Mi crede, Presidente e signori della Corte, se dico che chiesto io ai miei assistiti se erano in grado di dirmi che altri reparti mobili presenti c'erano, ne ho ottenuto una risposta negativa? L'abbiamo dovuto ricavare da Caldaci, dalle intercettazioni telefoniche, da registrazioni telefoniche del 113? Non lo sapevano che c'era il reparto mobile di Bologna. Abbiamo provato a guardare i filmati insieme e mi hanno detto, boh, questi mezzi non sono nostri, forse saranno del reparto mobile di Padova, che non c'entrava, non c'era. Non sapevano neanche il reparto mobile, non dico i reparti prevenzione e crimine con i quali non ha nessun contatto, l'UPG della Questura, le squadre mobili, le Digos, non sapevano neanche dell'altro reparto mobile. E questa condizione soggettiva era una condizione di tutti, come dice Canterini, quando scende trova la Macedonia di polizia sotto la Questura. In più, quelli che entrano nella serata del volontario, che non sono neanche negli elenchi, e quelli che entrano, che sono negli elenchi ma non dovrebbero entrare, che vanno dentro, non dovrebbero neanche essere lì. Quindi neanche teoricamente io posso sapere se uno della questura di Torino o della squadra mobile di La Spezia è entrato dentro e quindi poterlo identificare, perché non ci dovrebbe essere dentro, come faccio a identificarlo? E quello che entra lo sa benissimo. In più sono tutti travisati, hanno il casco, hanno i fazzoletti sul viso, quelli in borghese hanno il kefia, possono contare sul fatto, quelli in borghese, che non siano neanche identificabili per reparto. Perché se io vedo uno del reparto mobile, almeno capisco che è del reparto mobile, non so se è di Bologna, non so se è di Roma, non so se è di Padova, ma capisco che è del reparto mobile. Se vedo uno in borghese, non so neanche se è della squadra mobile, perché potrebbe essere della Digos, potrebbe essere dello SCO, potrebbe essere del personale della questura, potrebbe essere chiunque. E allora io che entro in borghese con la pettorina e il casco e il foulard sulla faccia, certo che ha un senso di impunità, perché chi mi riconosce? Chi mi individua? Chi mi blocca nel corso di questa azione all'interno della scuola dove ci sono 300 poliziotti e 90 occupanti che entrano a valanga nell'arco di un minuto in un'operazione che dura dai 3 ai 5 minuti? Chi mi blocca? Anche se qualcuno mi tira un urlaccio perché sto tirando una manganellata in testa a un ragazzo, scappo e vado da un'altra parte. Non si può desumere dal fatto ipoteticamente noto, poi su quello non interessa discutere, ma la certezza dell'impunità, il fatto ignoto, l'esistenza dell'accordo, quando ci sono delle soluzioni logiche, alternative, prospettabili, molto più plausibili. Non si può dire l'unica giustificazione al senso di impunità è la certezza dell'accordo con i superiori. Non è vero, è la certezza di non essere identificati, di non poter essere fermati, di non poter essere bloccati. Non c'è bisogno dell'accordo con i superiori. Ma ci sono anche degli indizi di segno opposto che fanno comprendere che non è l'atteggiamento del settimo nucleo a indurre questo tipo di reazione all'interno della scuola, ma che sono cause totalmente indipendenti dal settimo nucleo. Basta vedere il filmato. Quando arriva la polizia, al momento dell'arrivo alla scuola Diaz, vengono chiusi i cancelli, c'è il lancio degli oggetti. Non faccio grazia alla corte di dimostrare che c'è, l'hanno già fatto tutti, da Pasqua, anzi non importa. Quelli che sono arrivati hanno avuto delle notizie scarne, esigue, minimali. Andiamo a prendere i Black Bloc, quelli che hanno devastato Genova, fine, non gli hanno detto nient'altro. Pensate che addirittura c'è un caposquadra che in una relazione scrive che sarebbero entrati al momento del cenno che gli sarebbe stato dato dall'infiltrato che c'era all'interno. Io non so chi gliel'ha detta questa cosa, ma nella sua convinzione il 27 di luglio pensava che ci fosse un infiltrato all'interno della scuola. Saranno state voci di piazzale della questura, ciascuno dice la sua, e l'ipotesi diventa una certezza, e uno era convinto che chissà che infiltrati ci fossero all'interno. Comunque non sapevano niente. Il comandante Fournier dice, mi hanno detto che saremmo andati nel covo dei Black Bloc. Io non immaginavo neanche che fosse in città. Da quello che mi hanno detto, ma io come deduzione arbitraria, ho pensato che mi portassero fuori Genova in un capannone o qualcosa del genere. Poi quando sono arrivato lì mi sono reso conto che era una scuola. Quindi non avevano detto niente, neanche che andavano alla scuola Diaz per l'operazione. Però gli hanno detto andiamo nel covo dei pericolosi Black Bloc. Questi arrivano, i pericolosi Black Bloc, nella loro rappresentazione soggettiva, chiudono il cancello e lanciano gli oggetti. È questo che eccita gli animi. E questa è la ragione per cui si scagliano tutti all'interno. Quando il cancello viene abbattuto dal Ducato, entrano tutti a valanga all'interno del cortile. Tutti quelli che vi dicevo prima, prevenzione crimine, OPG, squadre mobili, gente in borghese, gente in divisa, gente in... entrano a valanga. E in questa fase, prima di iniziare le operazioni all'interno e le azioni lesive, in questa fase scalzano il settimo nucleo. Ma questo qui è l'atteggiamento di chi ha bisogno di avere l'avallo, il placet del settimo nucleo, dell'accordo all'interno del settimo nucleo per entrare e compiere delle azioni lesive per picchiare quelli dentro? Hanno bisogno di noi? Stanno a vedere cosa stiamo facendo noi? Quelli che si sono portati la mazza da baseball, che non sono entrati, hanno visto la situazione, hanno visto che c'era compagnone che tutto sommato era d'accordo, sono usciti, sono andati alla macchina, hanno preso la mazza da baseball e sono tornati indietro. Quelli la mazza da baseball se la sono portata da casa. Avevamo bisogno di conoscere la nostra opinione riguardo al fatto se eravamo d'accordo o meno che compissero azioni lesive di un certo tipo? Ed è per quello che si sono propagate le azioni lesive, perché noi abbiamo dato l'assenso? E allora? Il tribunale cosa arriva a dire? Che, in fondo, poi lo dice, lo recupera. In ogni caso, questa è... la sottolineo perché... In ogni caso non c'è prova che ci fossero all'interno della scuola Diaz altri graduati, oltre a Fournier, Canterini e i capisquadra, che avevano quindi, presumo voglia dire, il potere di intervenire, no? Ora, dei 7 capisquadra, 5 sono vice sovrintendenti della polizia e sovrintendenti. Cioè, per me che ragiono più facilmente con i gradi dei carabinieri, sono vice brigadieri. Sono signori nessuno. 2 sono ispettori. Non abbiamo prova? Ci sono gli elenchi del personale. Ci sono miriadi di ispettori all'interno, che sono molto più alti in grado del vice sovrintendente, che è l'ultimo, lo dico con rispetto, perché ovviamente l'argomentare del difensore che poi lo porta, non voglio mancare di rispetto al vice sovrintendente, ma insomma, che si possa ipotizzare che questi signori avessero queste funzioni di comando, di controllo, di potere, anche in funzione del loro grado. C'erano dentro 300 persone, probabilmente 150 erano superiori di loro in grado. Anche perché anche qui offro una considerazione che vale quel che vale alla Corte. I reparti investigativi, come le squadre mobili e le Digos, sono formati ovviamente in prevalenza da ufficiali di polizia giudiziaria, per 2 motivi. Primo, devono fare determinati corsi per avere una certa preparazione. Secondo, quello che si richiede di fare è una funzione propria dell'ufficiale di polizia giudiziaria. Quindi, quelli che erano lì dentro, in larga parte, erano ispettori. O quantomeno, almeno sovrintendenti. Non si può dire che non c'erano dentro altri graduati. Non voglio arrivare a fare la considerazione che ha richiamato il pubblico ministero in relazione al fatto che prima che entrasse il dottor Canterini e prima che entrasse anche Fournier, c'era dentro anche il dottor Cicimarra, che è un commissario capo. Che tra Cicimarra e le doti ci sono in mezzo 10 gradi. E lo dice Cicimarra, che era dentro prima, e dice anche che ha visto uno che stava cercando di fare qualcosa, che lui l'ha fermato. L'ha detto, già negli atti, quindi non si può dire, non abbiamo la prova che non fosse dentro. E non è stato tratto a giudizio, e a mio avviso correttamente. Ma lo dico per dire che le affermazioni sono proprio gratuite. se sono stati gli imputati del settimo nucleo con loro accordo a indurre la violenza e solo con loro accordo a giustificarne la propagazione, cosa ne facciamo di Laura Jägers, Zabo Jonas e Jaroslav Engel? Traduco, sono tre ragazzi che erano all'interno, che quando è arrivata la polizia sono andati al secondo piano, sono scappati, sono usciti, si sono nascosti in una serra, dopodiché sono stati raggiunti in una serra da personale che aveva la divisa atlantica, quindi reparto UPG della questura, e da personale in borghese, che hanno prima battuto fuori dalla serra a scopo probabilmente intimidatorio, per creare una situazione di ansia in quelli che erano all'interno, che hanno detto che hanno aspettato con i sacchi a pelo tirati sopra la testa. Poi sono entrati e dal battere sulla serra sono passati a battere su questi tre signori, e neanche tanto poco. Laura Jäger, divisa con cinturoni bianchi e agenti in borghese, udienza 8 aprile 2008. Sabo Jonas, 8 febbraio 2008. Sabo Jonas, che poi era il capo dell'associazione per delinquere, Jonas, 6 febbraio 2008, ha visto la scena, perché si era uscito anche lui e si era nascosto su un muro, era sdraiato su un muretto, lo dice lui, e riferisce che picchiano tre persone in divisa, non avevano i giubbotti, quindi avevano una divisa senza, non da ordine pubblico, e sono gli stessi che poi picchieranno anche lui. Jaroslav Engel, non so se è pronunciato correttamente, interrogatorio 2 luglio 2003, è un interrogatorio che è stato acquisito perché non è stato sentito, perché non era possibile, che è nella stessa serra, dice: sono stati due in borghese e tre in divisa. Che lesioni riporta questo? Trauma cranico. Sarà compatibile col tonfa? Non sarà compatibile? Non c'era il tonfa lì, non c'era. Erano in borghese quelli che lo picchiavano, chissà se è compatibile con quello che avevano in mano quelli in borghese. Il poliziotto che mi ha colpito più degli altri era in borghese, con una t-shirt chiara, forse bianca, e con dei jeans chiari. Anche questi li abbiamo determinati noi? Non credo. Per fortuna non sono tra le persone offese che ci sono ascritte, ma io mi permetto di dire che è l'ennesimo indizio di segno contrario rispetto alla tesi che viene sostenuta dal pubblico ministero, che ci sia un rapporto causale tra l'ipotetico indimostrato accordo all'interno del settimo nucleo e le condotte poste in essere dagli altri, che è poi il ragionamento che unisce tutto e che fa sì che si possa arrivare alla conclusione che chiunque è dentro paga per tutto, non importa più niente a questo punto, appartenenza al reparto, cosa hai fatto, cosa non hai fatto. In più non è neppur vero quello che dice il tribunale, che le violenze sono state generalizzate, non è neppur vero, perché ho ricordato prima alla Corte almeno due episodi di dissociazione, tra l'altro riferibili al settimo nucleo, quello dei bagni all'ingresso e quello delle doti che al quarto piano aiuta la ragazza, e poi quello più importante del quale parleremo, che è quello, guarda caso, del comandante del settimo nucleo, che è l'unico che ordina di smettere e l'unico che ordina di uscire. Secondo il tribunale, poi, a chiusura del ragionamento, qual è la conferma postuma dell'esistenza dell'accordo in ordine al fatto che qualunque cosa tu avessi combinato all'interno io non t'avrei denunciato? Che non t'ho denunciato. Bella scoperta. Questa affermazione, oltre a dar per scontato tutte quelle cose che scontate non sono, che vi ho detto prima, cioè che tutti hanno visto, che tutti si sono resi conto, che hanno percepito chiaramente, che hanno avuto un quadro, che non è vero, signori della Corte, perché il quadro di quello che è successo dentro, da un certo punto di vista, paradossalmente, ce l'abbiamo più noi che abbiamo fatto il processo, perché noi abbiamo sentito 100 persone, ciascuna ci ha raccontato la sua storia, ci ha detto che cosa gli è accaduto, abbiamo incrociato i racconti ed è venuta fuori anche la pregiata consulenza delle parti civili. Chi è stato dentro 3 minuti in quella vicenda lì? Può aver fatto qualunque cosa, ma può anche non essersi reso conto, perché non ha avuto poi la ricostruzione successiva che gli potesse dare un'immagine della gravità dei fatti, della diffusione delle violenze, non ha sentito le persone offese, non ha potuto ricostruire, ha visto quello che ha visto in un passaggio di corsa tra un piano e l'altro, quindi anche questo è contestabile. Ma va bene, non hanno denunciato. E questa è la prova della copertura? Ma, scusate, signori della Corte, ma questa affermazione francamente è una delle più ardite. Ma se io sono un caposquadra, o se sono il dottor Fournier o il dottor Canterini, che comando un certo numero di uomini, e in ipotesi mi rendo conto che, contrariamente al mio avviso, in assenza di ogni accordo, e anche, scusate, facendomi arrabbiare un pochino, e anche un po' di più di un pochino, hanno fatto quello che hanno fatto, Ma io non mi pongo il problema che il primo a essere chiamato a rispondere, prima ancora che sotto profilo penale, sotto profilo disciplinare, di quello che è accaduto sarò io? Non è normale che uno in una relazione in via ipotetica non scriva certe determinate cose, perché quello sarebbe un atto di autodenuncia? È lecito inferire dal fatto che dopo che è accaduto il fatto, chi arriva e può essere chiamato a dare conto non dica che il fatto è accaduto in quel modo, cerchi di edulcorare la tesi? A me sembra ovvio. Vale per tutti, vale per i capisquadra, vale per il dottor Fournier, vale per il dottor Canterini. Solo un errore hanno fatto. Excusatio non petita, perché di quelli che erano dentro, funzionari, mica funzionari, ispettori, nessuno ha fatto una relazione ed è stato più intelligente. Così non è stato identificato, identificabile. Il modo migliore di difendersi era quello di non fare relazioni di servizio. Ma questa è una considerazione postuma che possiamo fare. Detto questo, dette le critiche che il procuratore generale ha mosso alla sentenza di primo grado, diciamo anche se qualche argomento il procuratore generale ha portato a sostegno di questa sentenza. Premesso che la sentenza non ha recepito l'impostazione accusatoria, può darsi che ci sia qualche argomento che può essere aggiunto. Allora, tanto per cominciare, prima di tutto il procuratore ha di nuovo ribadito che le violenze in alcuni casi sono provenute soprattutto da appartenenti ad altro reparto, virgolettato anche questo. Ma premesso questo, cosa ha detto? Ha detto due cose. Cioè, signori della Corte, tenete conto anche di queste altre due circostanze. Due, non è, una terza non l'ha detta, ha detto queste due. Si entra al grido di battaglia e il settimo nucleo agisce come un solo uomo. Ora, si entra al grido di battaglia, avevo già annoiato a sufficienza sul fatto che gli imputati abbiano gridato qualcosa a qualcuno. Poi si può dire quel che si vuole. Insomma. Dentro hanno gridato. Non si sa chi, non si sa quando, non si sa come, ma che si possa dire come ulteriore indizio a carico degli imputati l'esistenza di un accordo che sono entrati gridando, francamente non si può. Ha agito come un solo uomo, è l'argomento che vi ho già prospettato prima, l'ipotesi del golem, del mostro sfuggito al controllo. Ipotesi, raffigurazione che poi è piaciuta anche a qualche collega delle parti civili, ma io su questo non torno, solo per dire che sono gli unici due argomenti. Mi verrebbe da fare una battuta: se ha agito come un solo uomo, almeno condannatelo per quello che ha fatto il solo uomo, insomma, per le lesioni che ha procurato il solo uomo, perché qui da una generalizzazione all'altra arriviamo veramente al di là di quello che è ragionevole. È un solo uomo che risponde di tutto. Non hanno la dignità di uomini, gli imputati, sono un pezzettino dell'altra parte, gli altri 200 erotti che erano all'interno, questa dignità invece ce l'hanno, almeno lasciate che loro rispondano di quello che hanno fatto loro e che il settimo nucleo risponda di quello che ha fatto il settimo nucleo. Poi, finiti gli argomenti a sostegno della sentenza, da diciamo giustificazione mezza indiretta del perché è stata chiesta l'archiviazione, dicendo che sono emersi elementi nuovi, e questo non è vero, e l'abbiamo già visto. E qui finisce l'argomentazione del procuratore generale a sostegno dell'accusa, finisce qua perché non viene portato alcun altro elemento che possa, come dire, rinforzare questo ragionamento che lo stesso procuratore generale ci ha detto essere semplificato, brutale, rapido, non condivisibile da parte sua, da parte delle parti civili, da parte del giudice che ha disposto l'archiviazione. Mi devo annoiare ancora un pochino, signor Presidente, signori della Corte. Mezz'oretta. Mezz'oretta. No, sono cercato. No. Resterò nella mezz'ora. Devo parlare del dottor Fournier, poi del dottor Canterini, ma il dottor Canterini sono due parole. Allora, e il dottor Fournier? gran parte delle cose che riguardano il dottor Fournier mi verrebbe voglia di darle per scontate e credo che incontrerei il favore dell'uditorio a questo punto, perché sono pacificamente accertate. Che cosa è accertato? Partiamo da questo, diciamo, secondo un principio di non contestazione. Che il dottor Fournier è entrato alla scuola, poi vedremo prima, dopo, quando, e si è recato al primo piano, è arrivato al primo piano e appena arrivato al primo piano, appena si è reso conto della situazione, cioè che c'erano ragazzi feriti in terra, o meglio, secondo il racconto del dottor Fournier, si è reso conto che c'erano due operatori del reparto mobile, non settimo nucleo, e due operatori in borghese che erano intenti in un'azione lesiva in danno di uno o più occupanti più o meno a metà del corridoio. Questa è la scena che vede il dottor Fournier quando arriva al primo piano. Ci mette un attimo per realizzare, perché dovete considerare che anche lui nella mente aveva andiamo a prendere i pericolosi black block, e forse nella mente aveva anche che la polizia, se qualche volta magari eccede, certamente usualmente non lo fa in questo modo. Quindi bisogna, come dire, tararsi sul fatto che ci sia un'azione del tutto sproporzionata sulla quale intervenire. Superato questo momento iniziale, urla, basta, basta. Circostanza pacifica, incontroversa, ci sono 14 testimoni a quel piano lì che riferiscono che c'è stato quest'urlo, basta, basta. Il dottor Fournier ci dice che è arrivato praticamente a contatto fisico con queste persone, che ha urlato basta basta, li ha anche spintonati via, e che questi qui, indispettiti, se ne sono andati. La circostanza è riscontrata da 14 testimoni, quindi non ve li elenco uno per uno, anche perché sono indicati in nota nell'atto d'appello, con tutti i riferimenti specifici. Cosa fa dopo il dottor Fournier secondo la sua versione? Si guarda intorno, dopo aver fermato questa azione lesiva, partendo dal bagno, ci dice lui, l'ingresso della la rampa di scale che dà accesso al primo piano è, diciamo, guardando la scuola nella parte sinistra, e poco a sinistra c'è ancora un tratto di corridoio, lì c'è il bagno, si gira come prima cosa verso questa parte e vede che ci sono dei ragazzi feriti a terra, che sono fermi e che sono doloranti. Dopodiché si gira alla sua destra e un po' più in là, a distanza di 3, 4, 5 metri, vede la scena della Melanie Jonas, quella che vi ho evocato prima, che lui inizialmente pensa essere un ragazzo, pensa essere un uomo. Vede questa persona a terra, con una chiazza di sangue intorno alla testa, che lui stesso dice, ho pensato addirittura inizialmente che potesse essere materia cerebrale. In quel momento dà l'ordine via radio a tutti quanti di riporre il baton, così lo chiamano loro, il tonfa, e di uscire immediatamente dall'edificio. Perché in quel momento, vista la scena di questi ragazzi che sono a terra, e soprattutto vista la scena della Melanie Jonas, il dottor Fournier, che è un comandante di uomini e che ha una certa responsabilità e che forse anche ha una certa esperienza, si rende conto che sono andati oltre e probabilmente fa un'altra considerazione. Oltre o no, dalle altre parti, quello che ho visto qui a me basta. Uscite. Fine. Mi interessa se dalle altre parti ci sono resistenze in corso, se dalle altre parti non ci sono stati abusi di questo tipo che io non ho visto, ma questo non è tollerabile, almeno non alla mia presenza. Uscite, dà l'ordine di uscire. E allora cosa si contesta, dottor Fournier, posto che parrebbe che la condotta che ha posto in essere è esattamente quella che si afferma che non ha posto in essere e che dovrebbe far sorgere la sua responsabilità penale? Gli si contesta che sarebbe entrato, che i tempi non tornano, insomma, che sarebbe stato dentro la scuola per un tempo eccessivo e che i tempi delle violenze sono durate per un certo periodo, e ho sentito anche qualcuno che diceva che è intervenuto quando i ragazzi si erano sfogati abbastanza, insomma, no? Siccome in primo grado abbiamo dovuto anche rappresentare queste circostanze perché si ipotizzava che fosse presente il dottor Fournier al primo piano e che avesse lasciato sfogare i ragazzi davanti ai suoi occhi al primo piano, e poi ha detto vabbè, adesso basta ragazzi, avete fatto il vostro lavoro. Peccato però che ci sono dei testimoni che dicono che il dottor Fournier è arrivato di corsa dalle scale e ha urlato basta basta. Quindi le scene della Melanie Jonas con la testa rotta e le altre questioni certamente il dottor Fournier non le ha viste e non era presente, lo dicono i testimoni, sono indicati nell'atto d'appello, in particolare due. L'ho visto arrivare dalle scale, ho urlato basta basta. tra l'altro, come dire, era anche una considerazione che noi avevamo fatto da un punto di vista logico al di là dei testimoni, perché cosa fa dopo il dottor Fournier? Si toglie il casco ed è ipotizzabile che uno che è stato lì a partecipare materialmente alle violenze, a picchiare i ragazzi o a guardare soddisfatto altri che gli facevano, rimanendo esattamente nello stesso posto, si levi il casco e rimanga senza fazzoletto sul viso e senza il casco sul viso davanti a quelli che ha picchiato fino a un secondo prima? Evidentemente no, sarebbe veramente uno sciocco. Si toglie il casco, anche questo è pacifico, lo dicono tutti, e cosa fa? Si preoccupa di prestare soccorso alla ragazza, e c'è la testimonianza di riscontro della Dreyer Jeannette, che dice che lei aveva una piccola cassetta di pronto soccorso e che ha chiesto l'autorizzazione a questo funzionario della polizia, che sembrava essere in posizione di comando, se poteva dare soccorso alle vittime, e che il dottor Fournier gli ha detto di sì. E questa testimone dice: questo poliziotto era, secondo me, sotto shock. Era visibilmente sotto shock. E si è scusato in inglese con me per il comportamento della polizia. Non lo dice Fournier, lo dice la testimone, la Dreyer Jeannette. Questa è la condotta del dottor Fournier, comandante di uomini, che ha fatto esattamente quello che doveva fare e che ha evitato che ci fossero conseguenze ulteriori e che ha prestato il soccorso. Ma cos'è che non torna, dice il tribunale, in due righe di motivazione anche qui sparute? I tempi. E non tornano i tempi perché le violenze sono andate avanti minuti e minuti. Allora, intanto per cominciare, tutta l'operazione della scuola Diaz si è svolta in pochissimi minuti. In particolare si è svolta in un tempo che può essere di 3-4 minuti. Poi dopo avranno portato giù i ragazzi, poi c'è poi iniziata la perquisizione, poi sono entrati gli altri, ma i tempi sono questi qui. Anche qui io cito il pubblico ministero per un principio impropriamente richiamato di non contestazione, molto impropriamente in questo caso, perché poi abbiamo visto in primo grado che il tribunale non è che si sia occupato molto di quello che non ha contestato il pubblico ministero, ma comunque a pagina 22 dell'atto d'appello, ed è una parte nella quale il pubblico ministero sta parlando del lancio di oggetti, no? E quindi nella sua prospettiva deve dire certe cose per dimostrare che non è vero che c'è il lancio di oggetti. Cosa dice? Così, alle ore 00 e 4 minuti circa, l'azione di messa in sicurezza dell'edificio da parte della polizia era già conclusa. I numerosi feriti erano in terra o condotti in palestra, quindi era finita la questione. Il giudice conferma infatti che l'orario dell'intervento delle forze dell'ordine, lo sfondamento dei cancelli e del portone della scuola, deve collocarsi necessariamente tra le 23:59 e 9 secondi e tra mezzanotte 0 minuti e 17 secondi. Quindi entrano a mezzanotte e 17 secondi. A 4 minuti l'operazione è finita. Quindi secondo il pubblico ministero è durata 3 minuti e 40 secondi. E non si possono dilatare i tempi dell'operazione quando bisogna trovare degli elementi a carico di Fournier e poi contrarli quando invece bisogna dire che il test Galanti che è arrivato dopo. Come dicono a Genova, mi permetterà la Corte la citazione, ma qualcuno molto più autorevole di me già l'ha fatto, «Sciusciai Shurbinus e peu». Si può soffiare e aspirare nello stesso tema, deve scegliere il pubblico ministero. O dura 3 minuti e 40, oppure dura molti minuti, come dice il tribunale, e allora Fournier chissà cosa ha fatto nel tempo. No? Perché in 3 minuti e 40 il dottor Fournier, che inizialmente nel primo interrogatorio, questo gli è stato contestato mille volte, aveva detto sono entrato tra i primi, e poi ha detto no, ma effettivamente io non sono certo di essere entrato tra i primi, però come ho già detto, qualunque affermazione si faccia a carico viene presa come oro colato, senza considerare che ci può essere un ricordo distorto, mentre quella a discarico nulla servono. No? Il dottor Fournier inizialmente aveva detto che era entrato tra i primi, poi ha corretto dicendo no, certamente tra i primi non penso di essere entrato. Allora, dottor Fournier è arrivato nella colonna col dottor Di Sarro, che è la colonna che è arrivata per seconda, quando la prima colonna dove c'era il dottor Mortola e il dottor Canterini era già arrivata e quando il mezzo aveva già sfondato il cancello. Questo è pacifico, è documentalmente dimostrato, l'ha detto anche lui. Quando tutti erano già entrati all'interno della scuola, quando tutti si erano già ammassati all'interno della scuola. E quindi anche solo per questo direi che è più credibile che ammucchiandosi davanti al portone centrale, perché il dottor Fournier dice che è entrato davanti al portone centrale, non sia entrato con i primi ma sia entrato dopo. Il tempo di ingresso del portone centrale è circa un minuto, no? E quindi ha dovuto prima di tutto arrivare. Tenete conto che dall'inizio dell'operazione si parla di 3 minuti e 40 secondi, quindi chi è entrato nel corso dell'operazione alla fine dell'accesso è entrato che rimanevano 2 minuti e mezzo per divertirsi, non è che rimanesse molto. Dopodiché è entrato e ha trovato dentro che cosa? Ha trovato dentro 300 poliziotti, perché quelli del portone di sinistra erano già entrati, quelli del portone davanti erano già entrati tutti quanti e si erano già sparsi dovunque, quindi ha trovato davanti ai suoi occhi una baraonda al piano terra, una baraonda importante dove c'erano decine di persone offese, dove c'erano decine di operatori di polizia. Siamo sicuri che il dottor Fournier in questo contesto si sia potuto rendere conto, quando tra l'altro già l'impatto iniziale della prima onda lesiva, violenta, era esaurito, che c'erano delle operazioni che travalicavano l'uso legittimo delle armi? Io non credo che questa considerazione sia possibile, sia corretta, sia autorizzata, per una serie di motivi. Primo, come vi dicevo, bisogna fare un passaggio mentale, uno switch. Uno si deve rendere conto che quello che si aspetta, che possa essere una resistenza anche organizzata da parte dei terroristi pericolosi che ti hanno detto di andare a prendere, in realtà così non è. Devi capire che i tuoi colleghi stanno eccedendo, devi rendertene conto e devi intervenire. E allora c'è una presunzione che assiste il dottor Fournier, una presunzione della quale bisogna tenere conto e della quale bisogna dare atto, cioè una presunzione che deriva da quello che lui ha fatto al primo piano. Perché mai il dottor Fournier, che è intervenuto al primo piano quando ha visto persone che stavano picchiando e ha fermato la violenza, non avrebbe dovuto intervenire al piano terreno se si fosse reso conto che c'erano effettivamente delle azioni lesive poste in essere, ingiustificate e indiscriminate di questo genere? Perché mai? Cosa ci dicono le parti civili, i pubblici ministeri, ci fa capire il tribunale a riguardo? Ma perché in realtà il dottor Fournier è arrivato e si è reso conto della situazione della Melanie Jonas, che travalicava la normalità delle lesioni perché era a terra in una pozza di sangue, e solo in quel momento ha detto vabbè, adesso basta, abbiamo superato il limite, cioè fino adesso va bene tutto, ve l'avete picchiati, ma questa qui è veramente troppo. Ma non è così perché lo dice il dottor Fournier, non è così perché lo dicono le persone che sono al piano. Lui è arrivato, e come è arrivato? In corsa, quando vede questa scena di quelli che stanno picchiando, e non quando fa la ricognizione dei feriti, urla basta, basta, ferma un'azione lesiva, come una delle tante azioni lesive che erano in essere, che sono state poste in essere all'interno della scuola, prima di rendersi conto della condizione, non solo della Melanie Jonas, ma anche di quegli altri. Dopo vede la Melanie Jonas, dopo si toglie il casco, dopo le presta soccorso. Queste cose qua, dottor Fournier le ha raccontate, lui, e trovano riscontro nelle dichiarazioni dei testimoni. Tant'è vero che lui dice che ha fermato quelli lì, poi ha visto la situazione, ha visto la Jonas e ha dato l'ordine. È giusto, è comprensibile. Non per il solo fatto che vedo due persone che stanno picchiando, tre persone che stanno picchiando, uno indifeso, io posso desumere che tutti quanti stanno ponendo in essere questo tipo di comportamento e che l'operazione va fermata. E lui non lo ha desunto. Però quando ha visto che non erano due i feriti, ma che c'erano un gruppo di ragazzi, 6, 7, 10, in un angolo, in quelle condizioni, e quando ha visto quella testa rotta lì, allora gli ha detto, no, questo io non lo accetto. Come comandante di uomini, come funzionario responsabile, questo io non lo accetto. Qui stiamo andando oltre, anche se dalle altre parti non vedo, lo desumo, da quello che vedo qua. E guardate che anche a carico del dottor Fournier, che ha fatto esattamente quello che doveva fare, non c'è altro se non questo argomento relativo al tempo, allo spazio di pochi secondi, allo spazio di pochi minuti. E ho finito. E ci ho messo di meno di mezz'ora, parlo del dottor Canterini. Quarto d'ora. Ho dato per assodate tante cose, insomma. Vedremo se dovremo tornarci sopra in replica. Il dottor Canterini, ancor più brevemente, a carico del dottor Canterini non c'è praticamente nulla. Perché il dottor Canterini entra ancora dopo il dottor Fournier, entra dal portone di sinistra, dice lui stesso che ha visto delle persone ferite ma che non ha visto alcuna azione lesiva in atto, e tra l'altro il portone di sinistra non dà direttamente sulla palestra, si accede alla rampa di scale senza vedere il piano terra della palestra, e poi è salito al primo piano e mentre stava arrivando al primo piano ha sentito il dottor Fournier che urlava, lui dice, ha detto adesso basta, ora basta, insomma, più o meno è il ricordo che ha, insomma, poi la parola esatta, ma il concetto che ha sentito che urlava, che intimava qualcuno di smettere. Poi è arrivato lì, le azioni ormai erano finite, il dottor Fournier aveva già dato l'ordine e finisce la sua partecipazione. Allora perché nella ricostruzione del tribunale, che questo è vero, quello che dicono i procuratori generali, divide in due l'operazione Diaz e mette tutti quelli del reparto mobile dentro mentre si fa la messa in sicurezza e tutti gli altri fuori? La polizia di penna la mettiamo fuori, la polizia di mano la mettiamo dentro. La polizia di penna, che per l'occasione la penna l'ha messa dentro la mazza da baseball entrando alla scuola Diaz. Il dottor Cantellini, il tribunale chiude in due battute, una riga, non gli riserva più di una riga. È entrato, 8 righe, le ho contate, è entrato, ha sentito Fournier, ha visto due persone lese, passando, mentre arrivava sopra, non può non essersi reso conto di quello che stava succedendo nella scuola. Valgono tutte le considerazioni che ho fatto poco fa per il dottor Fournier, perché il dottor Cantellini ci è passato ancora dopo, all'interno di quel passaggio lì. E questo è sufficiente per condannarlo. Però anche qui, che mi piace, voglio leggere un pezzo dell'appello del pubblico ministero, un brano dell'appello del pubblico ministero, a pagina 21, sempre mentre si parla ovviamente del lancio di oggetti e quindi si ha una certa prospettiva. Lo stesso comandante, il dottor Cantellini, che entra per sua dichiarazione nella fase finale, è privo persino del casco. E tale atteggiamento, considerata l'esperienza dell'imputato, vale da sé come valutazione tecnica del rischio nella situazione concreta. La circostanza non è certo contraddetta dall'improbabile dichiarazione dell'ultima ora, emersa solo in sede dibattimentale. Dice il pubblico ministero, si vede che Cantellini non aveva neanche il casco. Allora, signor Presidente, signori della Corte, stesso detto di prima, ma è sostenibile che uno entri a azione in atto in quella che per lui è ex ante il covo dei black bloc, mentre ci sono le violenze in corso, e non abbia, adesso faccio l'elenco, la descrizione di Cantellini, non ha il tonfa, non ha il cinturone, non ha il corpetto sotto la giacca, perché si vede dai filmati che non ha quella forma a Robocop degli altri, che sotto hanno il corpetto da hockey che li protegge, quello che è stato inciso per la gente Nucera, che è un normale corpetto da hockey, non è una cosa che hanno fatto apposta per le forze di polizia, l'hanno preso per il settimo nucleo, è un corpetto protettivo da hockey, non ce l'ha, si vede. Non ha i guanti, non ha il manganello, non ha il cinturone, non ha il corpetto da hockey, ha le maniche della giubba tirate su, quindi non ha avuto neanche quel minimo di attenzione che hanno avuto quelli dell'UPG e quelli della prevenzione crimine di coprirsi con un giubbotto per proteggersi un po', e non ha neanche il casco. Però entra mentre l'azione lesiva è in atto. Entra mentre ancora le lesioni sono in atto e quindi non può non rendersene conto. Ma il dottor Cantellini probabilmente pensa di essere il pelide Achille. Non ha nessun problema, lui non teme di prendere una manganellata, una sediata quando entra, niente. Allora anche qui il pubblico ministero deve decidere, insomma, come ce lo vuole rappresentare il dottor Cantellini, se ce lo vuole rappresentare mendace sui falsi ideologici o se ce lo vuole rappresentare partecipe nell'attività delle lesioni o seppure è entrato in un secondo momento quando l'attività, diciamo, di messa in sicurezza della scuola era già finita ed era già finita, era evidente che era già finita e non ha potuto notare e percepire se non le conseguenze di determinati fatti e quindi non dare, non solo non dare con la sua presenza alcun rafforzamento all'intento criminoso di altri, non determinare alcuno, ma non rendersi neppure conto, non vedere neppure che cosa effettivamente era stato compiuto ed era stato commesso. E qui mi piace rievocare quella formula del tribunale che dice che dopo giornate di devastazione di Genova, quello che normalmente non sarebbe sembrato normale invece poteva sembrare normale. E dottor Cantellini dov'era in quelle giornate di devastazione di Genova? A Camogli in spiaggia o era in piazza con i suoi uomini? Anche avesse visto che c'erano 4 persone ferite, uno che aveva il sangue che gli usciva dalla testa, un altro per terra che si lamentava e un poliziotto che in qualche modo insolentiva, in modo inopportuno, improprio e non giustificato, un presente. Cosa avrebbe dovuto dedurne? Che quelli non hanno fatto resistenza e che i poliziotti li hanno picchiati in modo unilaterale? O che entrando hanno trovato una resistenza, c'è stata una colluttazione e quelle lì sono le conseguenze della colluttazione di chi si trova in pigiama o giù di lì, con lo spazzolino da denti, ad affrontare del personale che ha il casco, il manganello e le protezioni. Io penso che, insomma, fino a prova del contrario, la prova del contrario dovrebbe essere fornita in termini di certezza, penso si possa dire che il dottor Cantellini ha pensato più la prima che la seconda. e che quindi non si può ritenere che abbia avuto coscienza. Anche rispetto al dottor Canterini si dice, poi conferma che nella sua relazione non ha riferito determinate circostanze, ma se era il comandante non ce l'aveva in ipotesi, e io non parlo del falso di Canterini, che è tutto da vedere se falso è, ma come mera ipotesi espositiva, poniamo per finta che falso sia, non aveva un interesse a riferire il falso? In ipotesi, cioè questo può essere un elemento preso come circostanza indiziaria a carico dell'esistenza dell'accordo? Lui è entrato dopo, non era d'accordo con nessuno, ha visto che i suoi uomini hanno fatto un macello, e cosa deve scrivere nella relazione di servizio? I miei uomini hanno picchiato tutti, e tu dove eri? Cosa facevi? Anche fosse falso, non è prova del fatto che fosse d'accordo. Perché anche fosse falso, è solo prova del fatto che ha cercato di difendersi, di tutelare la sua posizione. Non è la prova dell'accordo. Io credo di aver parlato anche troppo, ma spero di non aver annoiato la Corte e di aver fornito, questa era la mia intenzione, qualche elemento di fatto, aver segnalato qualche dato, qualche circostanza concreta sulla quale ragionare, senza essermi abbandonato a voli eccessivamente pindarici. E concludo chiedendo l'assoluzione per il dottor Canterini, per il capo H, il capo F ed il capo G, e per questi ultimi due, come ho anticipato, mi richiamo alle motivazioni esposte nell'atto d'appello e alla discussione che poi sosterrà l'altro difensore. E chiedo l'assoluzione per Fournier, Basili, Tucci e Lucaroni per il capo H, con la formula meglio vista, e quindi con l'accoglimento dell'appello degli imputati, la reiezione dell'appello del pubblico ministero e la riforma dell'impugnata sentenza.